Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Geoffin Paul intitolato Not Stolen, pubblicato nel 2023. Per iniziare questo nostro approfondimento vorrei dipingere un'immagine molto precisa per chi ci ascolta. Immaginate la scena.
Ok, immagino.
Siamo a Portland, in Oregon. È il 18 giugno del 2020. Una pesante statua di bronzo di George Washington viene letteralmente sradicata dal suo piedistallo da una folla in protesta.
Sì, ricordo bene quelle immagini.
Esatto. E quando il metallo schianta a terra, qualcuno si fa largo, si avvicina con una bomboletta spray rossa e ci scrive sopra, a caratteri cubitali, due parole: colonizzatore genocida.
Caspita, un'immagine visivamente potentissima.
Molto. E al di là della cronaca di quel giorno, sai, quel gesto solleva immediatamente una questione gigantesca. Direi quasi la domanda definitiva che esploreremo oggi. Cioè, l'America, e più in generale il Nuovo Mondo, è stata davvero rubata attraverso un piano sistematico, un genocidio spietato e premeditato da parte degli europei?
Guarda, prima di scendere nei dettagli di questa domanda, credo sia fondamentale sgombrare il campo da un possibile equivoco.
Assolutamente, vai.
Le fonti che stiamo per analizzare descrivono apertamente uno scontro frontale, quasi brutale, tra due visioni del mondo. Da una parte abbiamo quella che l'autore definisce la narrazione della sinistra neomarxista, che insomma vede la storia occidentale come una lunga catena di oppressioni.
Certo.
E dall'altra abbiamo una visione storica più conservatrice, che invece difende a spada tratta l'eredità europea. Ebbene, voglio essere chiarissimo su questo. Il nostro compito qui non è fare da arbitri o prendere una posizione politica.
Esattamente. Non ci schiereremo in alcun modo, né a favore né contro.
Proprio così. Noi siamo qui semplicemente per aprire il cofano del libro di Geoffin Paul, guardare il motore delle sue argomentazioni, analizzare la matematica e i dati storici che presenta, senza avallare nessuna fazione.
Perfetto. Il nostro è un viaggio puramente analitico. Ok, cerchiamo di sviscerare questo punto, partendo proprio dall'accusa più pesante in assoluto, quella scolpita con la vernice spray su quella statua, ovvero il genocidio.
Un termine pesantissimo.
Decisamente. Ci sono storici molto letti oggi, come David Standard, che parlano di cifre da capogiro. Cioè, si legge spesso di 100 milioni di vittime native dopo l'arrivo di Cristoforo Colombo. E quando un lettore si trova davanti a un numero del genere, pensa immediatamente a un piano di sterminio militare su scala continentale, una specie di macchina della morte industriale. Ma leggendo i dati presentati da Fan Paul, non credi che questa collisione assuma contorni diversi? Meno simile a una campagna militare e molto più simile a un disastroso involontario incidente biologico.
L'idea dell'incidente biologico è esattamente il fulcro del ragionamento demografico del libro. Ma prima di tutto, guarda, l'autore contesta radicalmente proprio quel numero.
I 100 milioni?
Sì. I 100 milioni sono considerati da molti demografi e archeologi moderni una cifra, diciamo, politicamente gonfiata.
Ah, davvero? E quali sarebbero i numeri reali?
Le stime scientifiche più rigorose citate nel testo indicano che nel 1491 l'intero continente americano ospitava tra i 14 e i 32 milioni di persone in totale.
Caspita, la differenza è enorme.
E attenzione, di questi solo tra 1 e 3 milioni vivevano nel Nord America. Quindi Fin Paul traccia una linea di demarcazione assoluta tra l'omicidio premeditato, che è la vera definizione legale di genocidio, e il crollo demografico causato dai patogeni.
Ma aspetta un attimo, perché questo crollo fu così unilaterale, e questo che spesso sfugge a chi ci ascolta. Sembra quasi che gli europei avessero, sai, armato le malattie a loro vantaggio.
È questo il punto cruciale, il meccanismo nascosto. Non fu una scelta, fu pura biologia evolutiva.
In che senso?
Le popolazioni europee e asiatiche vivevano da millenni in strettissimo contatto con animali domestici: mucche, maiali, pecore, cavalli. Questo aveva generato il salto di specie di innumerevoli malattie.
Ah, chiaro, le famose zoonosi.
Esatto. Malattie contro le quali gli europei avevano già pagato un prezzo altissimo in termini di vite nei secoli precedenti, sviluppando però una sorta di immunità di gregge.
Cosa che in America non c'era.
Nelle Americhe, a parte il lama sulle Ande, non c'erano grandi mammiferi addomesticati. Quindi, quando arrivarono vaiolo, morbillo e persino la banale influenza, le popolazioni native, che non avevano alcuna memoria immunologica, vennero semplicemente decimate.
Una tragedia di proporzioni incalcolabili.
Assolutamente, ma meccanicamente legata all'isolamento biologico. E ti dirò di più, lo scambio avvenne anche nell'altra direzione.
Cioè, gli europei presero malattie americane?
Sì, sebbene in modo meno letale. Gli europei contrassero in America e importarono nel vecchio mondo la sifilide, che ha letteralmente devastato l'Europa per secoli.
Caspita! Quindi confondere la mancanza di anticorpi con una strategia di sterminio a tavolino è, secondo l'autore, un errore storico madornale.
Esattamente. E a supporto di questo, il libro fa un'osservazione molto interessante sulla genetica del Sud America. Prende ad esempio il Messico di oggi.
Sì, ricordo quel passaggio, per smontare l'idea del genocidio intenzionale.
Praticamente l'autore usa un approccio logico inoppugnabile. Cioè, se l'impero spagnolo avesse davvero attuato un genocidio sistematico, quindi la volontà di cancellare un popolo, la demografia odierna dovrebbe esserne la prova, no?
Logico.
Ma se guardiamo al Messico moderno, che ha circa 120 milioni di abitanti, scopriamo che è composto da circa 80 milioni di meticci e 20 milioni di indigeni. Si parlano ancora correntemente 68 lingue native.
Wow, numeri pazzeschi!
Finpol arriva a definire il Messico come l'unione interrazziale di maggior successo di tutta la storia umana. Se l'obiettivo di Hernán Cortés fosse stato lo sterminio puro, questo risultato genetico sarebbe statisticamente impossibile.
D'accordo. Questo ha molto senso per le colonie spagnole. Lì c'è stata una forte spinta all'assimilazione, ai matrimoni misti. Ma se ci spostiamo più a nord, la dinamica cambia, giusto?
Vediamo.
Pensiamo alla frontiera nordamericana, al mito dei pionieri. Qui l'immagine popolare è letteralmente quella del colono bianco che spara a vista ogni nativo che incontra, per rubargli la terra.
La classica immagine da film western.
Esatto. Eppure i numeri sui conflitti violenti riportati nel libro mi hanno lasciata a bocca aperta. Non corrispondono per niente a un genocidio militare.
Sono numeri che rovesciano completamente la percezione comune. Gli storici militari citati dall'autore hanno calcolato che, nell'arco di secoli, il numero totale di nativi uccisi direttamente in battaglie o scaramucce con i coloni europei nel Nord America si aggira intorno alle 10.000 unità.
10.000. In secoli di storia.
Sì. È un numero drammatico, ovviamente, ma non è assolutamente un genocidio su scala continentale. E c'è un dettaglio che capovolge la prospettiva.
Quale?
Il numero di coloni europei uccisi dai nativi in quegli stessi conflitti di frontiera fu in realtà superiore.
Davvero?
Superiore alle 10.000 vittime native. Esatto. Non c'era un esercito invasore che massacrava una popolazione inerme. Era una frontiera brutale dove la violenza era reciproca. Inoltre, l'autore fa notare che in quello stesso periodo i nativi si uccisero tra loro in conflitti intertribali con un bilancio di vittime molto più alto.
Ok, ma a questo punto sorge spontanea un'obiezione. E che mi dici del sentiero delle lacrime? Voglio dire, è l'evento che chiunque citerebbe come la prova schiacciante della pulizia etnica nordamericana. Migliaia di nativi costretti a marciare verso ovest.
Certo! Il libro affronta il sentiero delle lacrime senza sminuirne la tragicità, sia chiaro. Finepole descrive la deportazione dei Cherokee, ordinata da Andrew Jackson nel 1831, come un'ingiustizia profonda, un atto politicamente spietato.
E allora perché non chiamarlo genocidio?
Perviene l'intento. L'intento del governo americano era il trasferimento territoriale per liberare terre agricole, non lo sterminio fisico. La prova, argomento l'autore, è che circa il 95% delle persone sopravvisse a quella marcia.
Anche se le condizioni erano disperate.
Le morti, seppur numerose, furono causate dalla logistica disastrosa, dal freddo, non da plotoni di esecuzione. E c'è un altro dettaglio storico scomodo.
Cioè?
A molte di queste popolazioni era stata offerta l'opzione di restare nei loro territori originali, a patto di assimilarsi come cittadini soggetti alle leggi statali. Scelsero la deportazione per mantenere la propria sovranità politica.
Capisco la distinzione. L'intento fa la differenza tra un crimine politico, seppur brutale, e un genocidio.
Esattamente.
Ora, questo ragionamento ci porta inevitabilmente a confrontarci con l'altro lato della medaglia. Se escludiamo la narrazione degli europei come mostri genocidi, dobbiamo chiederci chi fossero davvero le popolazioni che abitavano le Americhe.
Ottimo punto.
E qui noto un cambiamento culturale pazzesco. Ricordo che nei manuali dei Boy Scout degli anni 60, il nativo americano era un fiero e temibile guerriero. Dagli anni 70 in poi, L'Accademia lo ha trasformato in un saggio pacifista, una specie di mistico che sussurrava agli alberi.
La figura del buon selvaggio.
Quindi, ti chiedo, le società precolombiane erano davvero questa utopia di pace e armonia prima dell'arrivo delle caravelle?
Ciò che è affascinante qui è come l'archeologia moderna distrugga metodicamente questo mito. Prima del 1492, la realtà continentale non era un'utopia pacifica. Era uno stato di guerra endemica e quasi permanente.
Ma combattevano per i confini?
No, in un contesto nomade, la guerra non serviva a spostare un confine astratto su una mappa. Era una questione di sopravvivenza cruda. L'obiettivo era spesso lo sterminio preventivo della tribù rivale.
Sterminio preventivo?
Sì, si combatteva per eliminare i concorrenti per le risorse di caccia e per catturare donne e bambini da schiavizzare.
Aspetta, mi stai dicendo che l'imperialismo brutale e le guerre di annientamento non sono un'invenzione sbarcata con gli europei?
Assolutamente no. FinPol porta l'esempio degli Irochesi nel Nord America. Hanno formato una confederazione potente e intrapreso guerre di espansione spietate, arrivando a cancellare completamente dalla storia tribù vicine come gli Eri e i Muicani.
Wow!
E se guardiamo a sud, agli imperi centralizzati, la situazione era ancora più macabra. L'impero Azteco lanciava continue campagne militari, le famose guerre dei fiori, con il solo scopo di catturare prigionieri.
Per i sacrifici umani, immagino.
Esatto. A Tenochtitlan decine di migliaia di persone venivano sacrificate ogni anno, con prove archeologiche inconfutabili di cannibalismo rituale, su vasta scala. L'autore fa un calcolo provocatorio su questo.
Che tipo di calcolo?
Dice che l'arrivo degli spagnoli, che smantellarono questo sistema instaurando la cosiddetta Pax Hispanica, salvò letteralmente la vita ad almeno 30.000 indigeni all'anno. Persone che altrimenti sarebbero finite sgozzate sugli altari.
Questo disintegra completamente l'idea del pacifismo. Ma per quanto riguarda l'armonia ecologica, se queste tribù combattevano così ferocemente per le risorse, significa che non erano infinite. Eppure oggi la percezione è che i nativi fossero i veri guardiani del pianeta.
Se colleghiamo questo alla biologia umana, vediamo che le dinamiche di sfruttamento non dipendono dall'etnia. FinPol ci ricorda un evento catastrofico. Quando gli antenati dei nativi attraversarono lo stretto di Bering, causarono l'estinzione del Pleistocene.
Cioè, hanno sterminato gli animali.
Essendo cacciatori eccezionalmente abili, in un ecosistema impreparato, provocarono la scomparsa di quasi tutta la megafauna del continente. Inclusi i cavalli originari delle Americhe, furono cacciati fino all'estinzione.
Ma dai, davvero? I nativi avevano sterminato i cavalli e io che pensavo che l'indiano a cavallo fosse, sai, un'immagine millenaria.
È un mito anacronistico. Ecco perché rimasero terrorizzati dai cavalli portati dagli spagnoli millenni dopo. Li avevano spazzati via loro in epoca preistorica.
Pazzesco, quindi l'indiano in perfetta simbiosi ecologica è solo una nostra proiezione?
Praticamente sì. L'autore avanza una tesi molto forte qui. Dice che l'ambientalismo è un lusso esclusivo della civiltà moderna. Nasce solo quando hai un'agricoltura avanzata che produce surplus e non devi preoccuparti di morire di fame domani.
Chiaro, la sopravvivenza prima di tutto. Ma qui arriva la parte veramente interessante. Se togliamo di mezzo il genocidio intenzionale, il pacifismo e l'armonia ecologica, rimaniamo con il nocciolo duro del conflitto. La terra. La terra è stata rubata. Proviamo a usare un'analogia. Dimmi se ha senso.
Vai.
Immaginiamo che io faccia lunghe passeggiate occasionali in un'enorme foresta pubblica per raccogliere funghi selvatici. Non posso dire che l'intera foresta è mia proprietà privata. Ma se recinto mezzo ettaro, ci pianto un frutteto, allora considero quel frutteto mio perché ci ho messo il mio sudore. È questa la lente con cui gli europei guardavano i nativi.
L'analogia calza alla perfezione e descrive l'esatto scontro filosofico di quel periodo. Si trovarono di fronte due visioni dell'economia totalmente incompatibili.
Spiegami meglio.
Da un lato, le tribù nomadi, che non concepivano la terra come un bene dal valore intrinseco. Il problema matematico è che lo stile di vita del cacciatore-raccoglitore è incredibilmente inefficiente. Pochi individui hanno bisogno di migliaia di chilometri quadrati per non morire di inedia.
E dall'altra parte?
Dall'altra, gli europei con la concezione lockeana della proprietà, teorizzata da John Locke. La natura selvaggia diventa proprietà di chi vi mescola il proprio lavoro, umano, tipicamente con l'agricoltura.
Quindi per la mente di un agricoltore europeo, l'idea che l'America fosse intoccabile era un'assurdità.
strutturalmente impossibile che territori immensi, capaci di sfamare centinaia di milioni di persone, rimanessero la riserva di caccia esclusiva di poche migliaia di nomadi.
Ok, la logica dell'efficienza agricola è chiara, ma non possiamo ignorare l'elefante nella stanza. L'espansione europea non era guidata da un senso di superiorità intrinseca, il razzismo.
Questo è un altro anacronismo che il libro smonta pezzo per pezzo. Bisogna stare molto attenti a non proiettare i difetti dell'Ottocento sul Quattrocento.
In che senso?
Il razzismo pseudoscientifico, l'idea di una gerarchia genetica delle razze, emerge solo alla fine dell'Ottocento. Prima di allora l'Europa era permeata da una visione cristiana del mondo, che insegnava la monogenesi.
Cioè la discendenza comune da Adamo ed Eva.
Esatto, l'uguale dignità di ogni anima. Se andiamo a leggere i diari di Cristoforo Colombo, non troviamo teorie sulla superiorità razziale, ma sincera ammirazione per i nativi. L'obiettivo della regina Isabella non era l'oppressione, ma l'assimilazione dei nativi come sudditi alla pari degli spagnoli.
Aspetta, frena un attimo. Se smontiamo il razzismo originale degli europei, cosa ne facciamo della schiavitù? La schiavitù non è stata un'invenzione dei bianchi.
So che è un colpo durissimo alla narrazione contemporanea, ma la risposta storica è no. La schiavitù era un'istituzione tragicamente universale. Finpole esamina, ad esempio, la tratta arabo-islamica degli schiavi africani.
Che è iniziata prima di quella transatlantica, giusto?
Secoli prima. E durò molto più a lungo. Ed era caratterizzata da una crudeltà atroce, come la castrazione sistematica di quasi tutti gli schiavi maschi. Ma tornando al Nuovo Mondo, c'è un dato che i libri di scuola omettono quasi chirurgicamente.
Sento che sto per rimanere a bocca aperta.
I nativi americani non solo praticavano la schiavitù tra di loro, ma a un certo punto diventarono convinti proprietari di schiavi neri africani.
Sono sincera, credo che chiunque ci stia ascoltando stia subendo un cortocircuito mentale. I nativi americani avevano schiavi africani?
Sì, guarda i dati demografici dell'Ottocento. Molte delle cosiddette cinque tribù civilizzate avevano assimilato l'economia delle piantagioni. Ricordi il sentiero delle lacrime, di cui parlavamo prima?
Sì, certo.
Durante quella marcia verso l'Oklahoma, circa il 20% della popolazione totale della tribù dei Chickasaw era composto da schiavi neri africani di loro proprietà, che marciavano in catene insieme ai padroni nativi. Tra i Cherokee, gli schiavi neri erano il 10%.
Incredibile! È una rivelazione che scardina l'intera impalcatura del carnefice perfetto e della vittima perfetta.
Esattamente.
Ma passiamo a un altro tassello del libro. Il divario materiale. Spesso sentiamo dire che gli europei non erano tecnologicamente superiori, ma solo più spietati, che le civiltà precolombiane erano paragonabili al Rinascimento europeo.
Il divario tecnologico ed economico al momento del contatto era abissale, misurabilmente abissale. Gli storici paragonano il livello degli imperi Inca e Azteco a quello dei Sumeri. Significa che il Nuovo Mondo aveva accumulato un ritardo tecnologico di circa 4.500 anni.
4.500 anni?
Sì. Non avevano inventato la ruota per il trasporto, non avevano una scrittura complessa per tramandare saperi ingegneristici e ignoravano la metallurgia del ferro. L'arrivo degli europei ha compresso millenni di sviluppo in pochissime generazioni.
Però c'è la questione della ricchezza. La tesi economica dominante è che l'Europa fosse povera e si sia arricchita solo risucchiando l'oro del Nuovo Mondo, comportandosi da parassita globale.
Un altro pilastro della narrazione smantellato dai dati economici puri. L'autore cita Angus Madison, uno dei più grandi storici dell'economia.
E cosa dicono i dati di Madison?
I suoi dati dimostrano una verità scomoda. Nel 1500, un secolo prima che l'Europa iniziasse a estrarre profitto dalle colonie, l'Europa occidentale era già di gran lunga la regione più ricca del globo.
Ah sì?
Il reddito pro capite europeo era di $800 dell'epoca, mentre la media globale ristagnava intorno ai 400. L'Europa aveva già doppiato il resto del mondo.
Ma come c'era riuscita senza il saccheggio?
Grazie alle sue proprie istituzioni interne. L'invenzione delle banche, le università, il diritto di proprietà, le innovazioni agricole e il dinamismo commerciale. L'idea che la ricchezza occidentale sia un furto ai danni di altri popoli è storicamente smentita.
Quindi, cosa significa tutto questo per chi ci ascolta? Se uniamo i puntini, il falso genocidio, le guerre tribali endemiche, l'universalità della schiavitù e il successo economico endogeno europeo. Qual è la tesi conclusiva di Geoffrey Paul sul ruolo dell'Occidente?
La sintesi è potente. La storia dell'umanità intera è una cronaca brutale di conquiste, stermini e schiavitù, praticata da ogni etnia. Eppure, la civiltà occidentale possiede un merito unico, un'autentica anomalia morale.
Sarebbe.
Ha generato la rivoluzione dei diritti umani. È stata la cultura europea, l'illuminismo, a creare i concetti che hanno portato all'abolizione globale della schiavitù, ai diritti civili e all'emancipazione femminile.
E c'è una profonda ironia di fondo in tutto questo che voglio lasciare a chi ci sta ascoltando come spunto di riflessione finale. Torniamo mentalmente a quella statua imbrattata a Portland.
Certo.
I critici moderni, i manifestanti che condannano la storia occidentale in blocco, lo fanno impugnando valori ben precisi. Gridano ai diritti inalienabili, all'uguale dignità delle razze, promuovono l'ambientalismo globale. Eppure, se seguiamo le evidenze di questo libro, queste magnifiche lenti morali non ci sono state tramandate dagli imperi precolombiani che praticavano sacrifici umani, né dalle tribù nomadi. Sono il prodotto ultimo di quell'illuminismo europeo che oggi cercano di mettere sul banco degli imputati.
Il paradosso è totale.
Assolutamente. Senza la specifica eredità intellettuale dell'Occidente, i suoi accusatori non avrebbero nemmeno il vocabolario etico per poterlo criticare. Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la Libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.